Quello che non sapete è che nei mesi scorsi, ancora nelle discussioni con l'RSU, l'azienda discuteva di investimenti, discuteva addirittura a settembre di assumere degli staff leasing, cioè hanno simulato, o meglio, hanno mentito per mesi, probabilmente anzi per anni, perché una produzione non si sposta in un giorno, non si sposta in pochi mesi, la stanno già facendo altrove. E a proposito di globalizzazione, la stanno facendo in Slovenia. E anche qui, possibile che in Slovenia nessuno si sia accorto che nel frattempo stava raddoppiando lo stabilimento di CKM, certo che se ne sono accorti, ma appunto, vita tua, com'era?
Morte
Vita tua,
tua,
morte
vita
tua,
mia.
vita mia. È la globalizzazione, bellezza. E guardate, in una situazione come questa, devo dirvi, è stato abbastanza accecante vedere quei lavoratori, quei delegati, così chi li conosce sa, insomma, molto, sono una delle avanguardie operarie di questo paese. Ma quando da un giorno all'altro ti succede una cosa come questa, li vedi dispersi, gli crolla tutto il mondo addosso, li senti anche le lacrime nella voce. Però guardate, mi veniva in mente quando prima lo diceva Nicoletta, a proposito della Valle Susa, che non ha interiorizzato il senso della sconfitta. Ecco, non immaginate degli operai disperati, incatenati ai cancelli o che minacciano di buttarsi giù da un tetto. No, non immaginate questo. Immaginate invece una lotta già dalla prima settimana assolutamente auto-organizzata, in una maniera molto, insomma, di classe, proprio esattamente come si deve. Immaginatevi una grandissima dignità di questi lavoratori che dicono: noi siamo qui in assemblea permanente, nei fatti la fabbrica è in mano loro in questo momento, potrebbero, e forse decideranno anche in fatto, vedremo nelle prossime settimane, potrebbero riaccenderla e andare avanti a produrre. E hanno tutte le professionalità di dentro e una grandissima dignità. La dignità di chi dice che non vuole né ammortizzatori sociali né incentivi a licenziamenti, che non vuole sentire nessuno che gli dà la pacca sulle spalle, non vogliono nemmeno la solidarietà, veramente. Non chiedono solidarietà, ne stanno ricevendo attacchi di solidarietà, ma non la vogliono. Chiedono di insorgere con loro, cioè chiedono di generalizzare quella lotta. Perché? Perché guardate che quello che sta facendo GKN è tutto consentito dalla legge. Sì, il governo si è arrabbiato anche nell'incontro che hanno fatto giovedì a Firenze, anche su questo sono stati molto bravi i compagni, hanno detto: noi non andiamo al MISE a fare l'incontro, è il MISE che deve venire qui. E talmente tanto quanta dignità c'è in queste parole, talmente tanto che hanno detto e hanno chiesto io all'incontro al MISE, alla vice ministra, la Prote, vieni nello stabilimento. E lei è andata nello stabilimento. Io ho visto tante cose nella mia vita, ma mai un vice ministro entrare nello stabilimento che nei fatti è occupato. E dire a quei lavoratori: fate bene a stare qui. Il governo. E loro lo sanno, gliel'hanno anche detto, sì, ma se GKN può fare questo, è perché la legge di questo paese, il sistema economico di questo continente glielo permette. Allora noi facciamo bene ad occupare la fabbrica, diciamo, a stare in assemblea permanente e a controllare i cancelli della fabbrica. E GKN fa male perché non si licenzia via mail, non si licenzia senza chiedere il permesso. No, il punto non è questo. La dignità di quei lavoratori sta nel fatto che loro dicono: questa fabbrica è casa nostra. Appunto, non vogliamo ammortizzatori sociali, tenetemi le 13 settimane di cassa in più. Non vogliamo questo, vogliamo riaccendere le macchine. Perché guardate, anche qui prima Nicoletta diceva: non c'è più il padrone della ferriera, no, c'è anche il padrone della ferriera. Ma questo non è il padrone della ferriera, ha ragione vita di 500 lavoratori, però non avrebbero più nessun rispetto nemmeno per quelle macchine. Perché io credo che un padrone la servirà una macchina così bella, lucente, come quella che ho visto l'altro giorno, non la lasciava lì a marcire, sono scappati, scappati abbandonando la fabbrica. E allora il punto oggi è decidere questo e capire questo. Ve lo dico provocatoriamente, a me non me ne frega niente oggi della presa d'atto firmata anche da CGIL, CISL e UIL del 30 giugno, quella in cui si diceva che si auspica di raccomandare, si fanno gli auspici, si promette di non licenziare senza le 13 settimane di cassa integrazione. Ho detto da subito anche nel direttivo nazionale della CGIL che quella era una presa in giro, non una presa d'atto, una presa in giro, che non c'era nessun impegno da parte né delle imprese, tantomeno del governo, che bisognava dirlo quel giorno stesso, il 30 giugno, che il governo si assumeva la responsabilità che proprio dei licenziamenti finiva. Invece no, è stato passato come aver piegato Confindustria, il blocco di licenziamenti sembrava che fosse in qualche modo ancora coronato, invece no, non era vero, ci capendo lo ha dimostrato. Ma a me adesso non me ne frega niente, perché anche se non ci fosse quel pezzo di carta, il punto è oggi capire un'altra cosa. Non mi interessa se sono due settimane di ritardo, ma capire che quella presa d'atto è appunto meno che carta straccia. Assumersi le responsabilità, farle assumere al governo, anche a quel governo che entra nello stabilimento di Cittadella e mi dice: voi fate bene. Sì, ok, noi facciamo bene, ma tu ci devi dare una risposta. E adesso chi li fa i semiasse? Chi dice ad FCA da dove prendere il insegnasse, perché ci ha ancora bisogno di contare le quote sulle macchine, gli sta prendendo la risoluzione. Quanti soldi noi abbiamo dato non solo tramite Industria 4.0 a GKN per comprare quelle macchine e fare uno stabilimento nuovo di zeppa salvo abbandonarlo nemmeno un anno dopo? Quanti soldi noi abbiamo dato alla FCA? Allora il punto è di chiedere al governo a quelle responsabilità e generalizzare questa lotta, fare come mettiamola così, come quando tu provi a bloccare un ingranaggio mettendoci un cacciavite dentro. Non ho detto un granello di sabbia, perché secondo me un ingranaggio come quello, come questo che da 20 anni ci tiene qui, non si ferma con un granello di sabbia. E lo dico esattamente perché quello che sta succedendo oggi a GKN è il frutto di una consapevolezza operaia di classe di anni, che non si improvvisa. Ho visto le assemblee ieri mattina, in assemblea con loro, rigorosamente in silenzio io, perché non ho proferito parola, perché io non ho da dire niente a loro, dovrebbero impararlo anche tutti quelli che tenteranno da qui in avanti di metterci il cappello sopra a questa lotta. Ma questa lotta non ha bisogno di decine di persone che vanno lì a dirvi che cosa fare. Ha bisogno appunto di centinaia di persone che decidono nei loro territori, nei loro posti di lavoro, di appoggiare questa lotta lottando insieme a loro e rispettando le decisioni che loro li prenderanno. E io ho visto in assemblea come stanno organizzando a una settimana dallo scoppio di questa bomba questa lotta, con un'autorevolezza che non inventi da un giorno all'altro, o perché magari, diciamo, i leader di questa lotta sono particolarmente bravi, sì, lo sono anche, ma la credibilità che loro hanno deriva da anni di costruzione sindacale, anni di costruzione dei rapporti di forza. Per questo mi stufo, lo dico qua, quando qualcuno mi dice: vabbè, ma perché voi state in CGIL, cambiate sigla sindacale? Bastava quello. Se bastava quello non eravamo qui. E quei lavoratori lì dentro hanno una tessera in tasca della CGIL, della FIOM, cioè un sindacato riformista e moderato. Ma non gliene frega niente, perché nel loro posto di lavoro hanno costruito quei rapporti di forza che oggi portano ad essere non un granello di sabbia dentro un ingranaggio, ma un cacciavite. Però sta anche la responsabilità di tutti quanti voi quello di provare a generalizzare quella lotta. E guardate, il cancello di GKN, io ci sono stata da venerdì, un minuto dopo che ho saputo sono andata lì, fino a ieri, sono sempre pieni, pieni. Perché? Perché in questi anni quei lavoratori hanno sostenuto tutte le lotte che si potevano sostenere, hanno seminato solidarietà. e stanno raccogliendo solidarietà, sempre piene. Non vi dico che emozione è stata, ve lo dico anche rispetto a quello che dicevo prima, quando giovedì loro erano in prefettura ad incontrare il MISE a Firenze, hanno portato i lavoratori lì sotto a far casino, ci hanno raccontato che facevano talmente tanto casino che al tavolo non si sentiva chi parlava, ok? E dopo un po' la sala sapeva di fumogeno. E dice tutto c'era capitato, anche di fare una riunione al MISE con le istituzioni, con la sala che sta di fumogeno, e non riesce a sentire a parlare il ministro o l'avvocato dell'azienda. La piazza giù, il presidio ha fatto silenzio soltanto mentre parlava Dario Salvetti, delegato di Fabbrica. Immagino l'emozione di quel silenzio. E mentre erano lì loro con i lavoratori sotto, qualcuno doveva pure presidiare la fabbrica, no? Perché è chiaro appunto che prima o poi la proprietà venga a riprendersi quelli di macchinari. E c'era un gruppetto di lavoratori che ovviamente avrebbe saputo che cosa fare se succedeva qualcosa dentro la fabbrica, perché appunto sta nelle responsabilità dell'assemblea permanente. E poi c'eravamo noi. C'erano centinaia di compagni e di compagne della CGIL, di tutte le categorie. Sapreste quanti pensionati? Sapreste quante decine e decine di pensionati della CGIL? È stata un'emozione per me sapere che mentre i lavoratori erano lì sotto a sostenere i loro delegati col ministero, c'erano compagni e compagni e tantissimi pensionati lì in piedi. Noi eravamo in pena perché sono stati lì per ore sotto il sole, senza una sedia, senza potersi sedere, a difendere la fabbrica mentre i lavoratori erano di là lontano. Allora, tutto questo mi fa dire che c'è la possibilità davvero di provare a fermare questo meccanismo. Perché guardate, torno a Genova. Noi 20 anni fa pensavamo di poter cambiare il mondo. Io almeno lo pensavo, avevo 26 anni, e 26 anni devi pensare di poter cambiare il mondo. Io non lo so oggi se possiamo cambiare il mondo, però forse possiamo impedire che succeda quanto sta succedendo a GKN, a quegli operai, a quei lavoratori, perché se non vediamo lì, esattamente, blocchiamo l'ingranaggio. E questo serve anche a Whirlpool, a Embraco, a tutte le altre situazioni di crisi che nemmeno conosciamo, perché almeno GKN, Whirlpool, ti mettono sui giornali, tutte le altre no. Allora, ne abbiamo bisogno, anche perché il tema, il filo che c'è tra quello che succedeva 20 anni fa, per cui eravamo a manifestare qui 20 anni fa, e oggi, non è solo quella globalizzazione di cui parlavo prima, la Slovenia che fa il semiasse del PCA al costo di GKN. No, è anche il valore delle nostre vite. Ho detto prima che per me Genova è stato uno spartiacque. Credo di aver avuto due spartiacque nella mia vita. Il primo è stato appunto Genova, tra l'altro ho deciso di iscrivermi alla CGL esattamente dopo Genova. Lì la CGL non c'era in Genova, però c'era la FIOM e avevo visto i compagni della sinistra sindacale in CGL e avevo deciso che volevo stare lì. Che croce che mi sono presa, comunque, dopo 20 anni sono ancora qui. E l'altro spartiacque è stato tra fine febbraio e aprile dell'anno scorso, nel 2020. Il valore delle nostre vite. Quanto è stato finalmente, è esploso, non nel terzo mondo come pensavamo quando eravamo qui a Genova, ma nel ricchissimo nord del nostro paese, nella zona più ricca di questo continente, nella città in cui vivo, Bergamo, in 2 mesi sono morte 6.000 persone. Perché il profitto non si poteva fermare. Perché era più importante produrre freni a disco che non impedire al virus di infestare un'intera regione. 6.000 persone nella mia sola città, pensate anche a tutti quelli intorno. Nella zona più ricca d'Italia e del continente, i nostri ospedali esplodevano, non avevamo le mascherine, non avevamo le bombole d'ossigeno, la gente moriva nelle ambulanze. Sì, per me, mi ha ricordato Genova da subito, in quei giorni, lo dissi a Pecchino nella bellissima intervista che tu mi feci. Gli dissi, mi ricorda Genova, sai perché? Voi ve lo ricordate il rumore degli elicotteri sopra la nostra testa a Genova? Per quanto tempo avete continuato ad avere paura di quegli elicotteri? Io per tantissimo tempo, tuttora quando sento un elicottero, penso alla paura che avevo a Genova, ma la sento ancora quando sento un'ambulanza, perché in quei giorni da casa mia l'ambulanza passava ogni 20 minuti. E non so raccontarvi ancora che cosa ha significato quei giorni. È esplosa. Quando pensavamo 20 anni fa che un altro mondo era necessario, quello è stato il mio primo spartiacque. Il secondo è quando ho capito un anno fa che un altro mondo è necessario, perché questo sistema ammazza le nostre vite, le vite di chi lavora, come avevo sempre fatto da sindacalista, ma anche le vite di chi vive in un territorio, di chi lo abita. E la ricchezza di un territorio non si produce, non si misura dal PIL prodotto, dalle fabbriche che quel territorio ha. Bergamo è sommersa di fabbriche, e quella ricchezza è stata la nostra più grande disgrazia. Un altro mondo è necessario, esattamente come succede in questi giorni. Ma vi pare normale che se piove in Renania muoiono 133 persone? In Renania, non nell'est dell'India. Allora, guardate, siamo ancora qui. Credevamo 20 anni fa che si potesse cambiare il mondo. Io non so se ci credo ancora, oggi mi basterebbe mettere quel cacciavite nell'ingranaggio e cambiare il corso di una vertenza che è quella di GKM, già mi sembrerebbe un miracolo. Ma di sicuro, di questo sono orgogliosa, noi non avremo cambiato il mondo, ma il mondo non ha cambiato noi, e quindi siamo ancora qui a provarci, dobbiamo continuare a farlo, a partire da GKM. Lunedì ci sarà sciopero, giovedì faccio una manifestazione nazionale anche di senso.